Sì, io su questo libro volevo sottolineare alcuni aspetti, perché poi evidentemente noi avremo chiaramente poi modo anche di riprendere questa discussione, visto che abbiamo quattro delibere abbastanza, non dico similari, comunque diciamo che trattano argomenti anche tra loro similari. Ma innanzitutto credo che vada sottolineato che trattasi di linee di indirizzo, che quindi, non avendo ancora diciamo deliberato sul bilancio, come viene giustamente precisato, si rende comunque necessario, e questo è il senso di questa delibera, approvare degli impegni sia sul bilancio 2012 che su quelli successivi. Quindi questo è stato esplicitato ovviamente ancora nella fase in cui il bilancio non è stato approvato. Ecco, nel merito delle linee di indirizzo qualche cosa si può dire, credo ce lo diciamo anche altre volte, però alcune sottolineature le voglio fare, anche richiamando poi alcuni aspetti della determina che mi interessa sottolineare. Ma innanzitutto il tipo di procedura adottata, credo che questo non sia un elemento irrilevante, credo che comunque mantenere la linea legata alla procedura negoziata, che quindi ovvero la trattativa privata, insomma quella che possiamo definire trattativa privata, che comunque veda la messa in campo di diversi soggetti concorrenti in un'ottica di 5, chiaramente qualora esistano, e fissando una serie di elementi che sono quelli tipici diciamo della normativa sia comunitaria che quella recepita nazionalmente del codice degli appalti, quindi rispetto ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione fra le imprese, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, dico anche, dei requisiti richiesti rispetto all'entità e alla tipologia dell'appalto, siano elementi importanti. Ecco, credo che è vero che tutti questi principi, compresi quelli diciamo della predeterminazione dei criteri selettivi d'ingresso, come si dice, per garantire appunto competitività e trasparenza, siano fissati nel dettato del codice degli appalti e, richiamandolo questo tipo di dettato, anche l'articolo 39 della legge regionale 20, credo che sia opportuno che alcuni elementi legati alla metodologia di aggiudicazione che è stata adottata dell'offerta economicamente più vantaggiosa, almeno io mi sono andato un po' a studiare la determina 7 a richiamare, perché mi sembra che tante volte noi facciamo delle riflessioni e mi sembra che in qualche caso magari qualche approfondimento possa essere opportuno. Chiaramente noi giustamente credo ribadiamo che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dove il punteggio della parte tecnica assume un carattere prevalente rispetto al prezzo, sia da preferire, secondo il nostro concetto, e io credo che alcuni aspetti forse della determina 7, a cui dell'autorità vigilante dei contratti pubblici, mi premerebbe sottolinearli. Capisco che scendiamo forse un po' nel tecnicismo, però tante volte il tecnicismo ci aiuta anche a fare dei ragionamenti tipo politici. Ecco, nel ragionamento di fondo che fa la determina si parla di applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici di servizi e forniture, evidenziando elementi legati alla necessità di coniugare imparzialità e oggettività di giudizio sulle offerte con il rispetto della discrezionalità delle scelte dell'amministrazione, garantendo la concorrenza. Quindi si parla di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di selezione, che di per sé non è che garantisca comunque la scelta che l'offerta selezionata sia la migliore, perché il problema, come si dice giustamente nella fase successiva, è si ragiona sull'impiego corretto di tale criterio, appunto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, comporta che la stazione appaltante operi in relazione all'oggetto del contratto, e qui credo sia il vero nocciolo della questione che è stato fatto, alcune scelte in merito agli aspetti su cui è fondata l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Prendo per esempio gli elementi che sono stati posti, che sono quelli per esempio della formazione, della necessità che ci sia del personale dipendente all'interno, della continuità per esempio della durata dell'appalto, cioè ci sono degli elementi che esplicano in modo abbastanza puntuale quello che sono questi criteri di fondo che sono individuati. Così si dice sempre, diciamo la determina, da costruire in modo efficace e consapevole i criteri di valutazione e di subcriteri, nonché la ponderazione, e in modo tale da scegliere il metodo di determinazione di una corretta graduatoria dell'offerta. Sono affermazioni molto importanti, così come credo sia importante l'elemento dove si parla del fatto che le stazioni appaltanti siano vincolate a scegliere il criterio di aggiudicazione in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche specifiche del contratto e delle relative prestazioni. C'è proprio un punto, e qui chiudo, diciamo, un po' questo cappello che ho voluto fare, in cui si parla proprio di un'indicazione precisa riguardante gli appalti relativi ai servizi sociosanitari ed educativi e più in generale ai servizi sociali. In tali settori, si dice, occorre garantire la piena espressione della progettualità degli operatori economici e del terzo settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. Ecco, qui c'è proprio il ragionamento mirato a queste tipologie. Cioè, noi perché scegliamo l'offerta economicamente più vantaggiosa? Perché va sicuramente valutato in modo il più oggettivamente possibile, con dei criteri, dei subcriteri oggettivi e valutabili, però questi elementi parametrici che ci portano a dire, come è stato detto in questo tipo di delibera, ma come poi avremo modo anche di riprendere in altri casi, che il fatto del personale dipendente, torno a dire, la verifica qualitativa periodica degli elementi che sono posti a base d'appalto, un elemento che ci siamo detti anche in altri casi quando abbiamo ragionato nell'ultimo consiglio, ma che diciamo giustamente come verifiche periodiche, anche se diciamo giusto una durata lunga, è giusta la possibilità dei 3 anni più i 2 anni di proroga, perché chiaramente anche sotto il profilo economico questo consente all'operatore di ammortizzare dei costi e quindi di essere economicamente più forte, di poter programmare le proprie attività e anche un'ulteriore formazione personale in un ambito più lungo, però diciamo anche che questo tipo di ragionamento necessita di una verifica periodica qualitativa, perché non deve essere mai dato per scontato per tutta la durata, ma deve essere comunque verificato periodicamente, poiché sia annuale, come probabilmente è la verifica diciamo periodica, il check diciamo che normalmente viene eseguito, credo che sia assolutamente giusto. Quindi, concludendo, credo che su questo tipo di impostazione io personalmente trovo l'accordo, naturalmente con le sottolineature che inevitabilmente vanno fatte sulla oggettività di questi criteri e subcriteri, perché anche in questo, cioè nei criteri di valutazione, che siano i più oggettivi possibili, perché è ovvio che anche in questo caso la determina dell'autorità ragiona sul fatto che occorre individuare i fattori misurabili che siano quindi tali da poter fissare una graduatoria obiettivamente oggettiva.